Come?
Il suggeritore Night Live!
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti al Suggeritore. Oggi Pasquetta, e vi facciamo ancora gli auguri, speriamo che l'abbiate trascorsa bene, compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo. Vogliamo proporvi una selezione di alcuni dei pezzi che gli stand-up comedians che hanno partecipato agli appuntamenti del Suggeritore Night Live Stand Up Comedy ci hanno proposto. E allora buon ascolto e a risentirci lunedì prossimo in presenza e in diretta nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per un'altra puntata del Suggeritore Night Live. Un saluto da Ira Rubini.
Grazie, Before Bacon Burns. E stiamo arrivati al terzo stand-up comedian. La terza stand-up comedian. Vuoi annunciarla tu?
Samantha.
Non ti ricordi il cognome?
È vero, non mi ricordo il cognome.
Non ti ricordi il cognome?
Però possiamo essere, non è come Elisa che la pronuncia solo col nome. No.
Aiutalo, aiutalo, Samantha. Silvestri, Samantha Silvestri.
Samantha Silvestri. Scusa.
Ok. Ciao, ciao. Posso iniziare? Sì. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Io mi chiamo Samantha Silvestri. Nome molto lungo, me ne rendo conto. Quindi se siete di fretta o siete un po' nostalgici, potete chiamarmi SS. Esatto, allora mi piace molto fare stand-up comedy, mi piace molto la comicità in generale, perché credo che riuscire a ridere, soprattutto dopo che magari è successo qualcosa di brutto, che si è sofferto, significa che veramente ti sei lasciato alle spalle quella situazione dolorosa, perché hai fatto il giro di boa. È per questo che io stasera vi volevo parlare di un mio trauma, mia madre. Mia madre, che se la conosci poco ti sembra una persona irriverente, simpatica. Se sei la sua psicologa, trovi che abbia semplicemente un disturbo della personalità. Se sei sua figlia, reputi sia semplicemente una grandissima puttana. Mia madre, a Natale mi ha regalato un portachiavi. Esatto, questa è la reazione che ho avuto anch'io. Mia madre, penso che la cosa più affettuosa che mi abbia detto nella vita è stata durante l'adolescenza. Io avevo iniziato ad avere i primi rapporti sessuali. Lei mi ha detto: mi raccomando Samantha, non fare i miei stessi errori, usa il preservativo. Esatto, l'errore di cui parlava ero io, per chi non l'avesse capito. Come ho superato il trauma di mia madre? Beh, io sono in terapia da un paio d'anni, quindi possiamo dire che mia madre come puttana è un po' costosetta? Certo che possiamo dirlo. Però consiglio a tutti di andare in terapia. Adesso ho paura, dopo la domanda sulla masturbazione, ho paura a chiedere chi è in terapia. Non lo so. Comunque, se arrivo all'età di qualcuno, spero di essere già risolta. Ad ogni modo, terapia consigliata per tutti, soprattutto se siete cresciuti in famiglie disfunzionali come me, perché ti aiuta in un certo modo a corazzarti, a crearti uno scudo, quindi poi quando li vai a trovare, per esempio nelle feste comandate, a Natale, li affronti anche con un po' più di forza, no? Non ti fai travolgere. E questo è quello che è successo a me, nel senso che io poi questo Natale per la prima volta, grazie alla terapia, sono riuscita a tornare a casa e avevo voglia di vedere mia madre. Non la vedevo da mesi, poi so che era stata male, era un po' ingrassata per via della menopausa, quindi immaginatevi la scena, no? Io sono arrivata lì al cancelletto di casa, lei è uscita, ha allungato le braccia verso di me per abbracciarmi e salutarmi, io le ho sorriso, l'ho guardata e le ho detto: oh mio Dio, sei diventata culona. Era diventata culona. Allora io ho mollato le valigie in camera mia e sono andata a correre, perché io forse un po' puttana come mia madre lo sono, ma culona col cazzo che voglio diventare. Col cazzo. Comunque, mia madre in questi anni è cambiata tantissimo, perché è diventata nonna. Mio fratello ha fatto due bambini si è trasformata, è diventata improvvisamente affettuosa, dolce. E questa cosa a me destabilizza molto, perché io non sono abituata a questo cambio di postura che lei ha nei confronti del mondo. Quindi ho passato il giorno di Natale a guardare lei, che aveva gli occhi a forma di cuore mentre guardava mio nipote. Poi a un certo punto io ho guardato mio nipote, ho aspettato che mia mamma tipo si voltasse, che girasse le spalle, o perlomeno che girasse il culone. Andrò all'inferno, signora, dopo questo pezzo, non si preoccupi. Ma sa chi ci sarà all'inferno? Mia madre, sicuro. Quindi una... Poi ho preso mio nipote per il collo, si può fare a 6 anni, l'ho letto nel sito Parlateci di Bibiano, e gli ho detto: senti, coso vestito da Spider-Man, tu adesso credi di essere un privilegiato perché la nonna ti chiama amore, bla bla bla, ma sappi che appena avrai 18 anni e ti farai la patente, la nonnina, la culona di là, ti chiederà di intestarti la sua macchina a tuo nome e tu le dirai: certo nonnina, poi passeranno i mesi e passeranno i mesi e arriveranno delle letterine, ma non da Babbo Natale, dall'Agenzia delle Entrate, perché la culona si dimenticherà di pagare il bollo della macchina. Adesso dimmi, hai ancora voglia di guardare Peppa Pig o vuole uno della mia psicologa? Prevenire è meglio che curare. Grazie mille, grazie.
Grazie.
Sì, sì, ho fatto anche prima.
Hai fatto prima, è un minuto, wow. Vuoi dire qualcos'altro?
No.
No, no, sono passati 4 minuti.
Ma se volete parlo di mio padre. Mio padre.
Un minuto per tuo padre.
Mio padre è un uomo fantastico. Mio padre, che mi ha dato questo nome da attrice porno anni 80.
C'ha l'H?
Samantha col TH, ah, esatto. Okay. Mio padre è talmente leghista che il 25 aprile mi mandava a scuola lo stesso. Mio padre, che quando ha scoperto che andavo in terapia, mi ha detto: a che cazzo serve dare soldi a questa gente? Io ascolto i podcast di mindfulness. Il problema è che è un boomer del cazzo e intendeva dire la zanzara. E ho finito, la mia famiglia è finita.
Va bene.
Grazie mille. And the pep in your feet, 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 feet.
Antonello Taurino, un estratto dai suoi ultimi spettacoli, insomma fa un po' quello che
sì,
vuole. Un applauso.
Grazie. Allora, Antonello Taurino, attore, insomma, cantante, formatore, insegnante, comico, tutte cose assolutamente inconsistenti, no? Insomma, in confronto a me Don Chisciotte è uno pratico, mi piace sempre dire questa cosa. Vabbè, io ho fatto Zelig come trasmissione, ho fatto anche Un giorno in pretura. Un giorno in pretura non facevo l'attore, devo un po' dire questa cosa. Niente, sono andato a Milano anche per dare una svolta di maturità alla mia comicità, perché quando ero in Salento, sapete, un segnale che tu non stai scrivendo delle cose belle quando scrivi solo le battutine. Io scrivo battute singole che non sono fortissime, no? Cioè, so, psicopatico scende in piazza e spara alla cieca muore, queste cose. Immagino l'inferno, un posto in cui Jovanotti e Vendola discutono di Pfizer, Tsipras, Zelensky e Gaza. Questo è si capisce un po' dopo questa. Oppure, se a John Lennon hanno sparato, a Gigi D'Alessio, che li dovrebbero fare? Comunque, cosa così. Vabbè, cioè, insomma, faccio lo... No, io nell'estate di stand-up un po' mi sento fuori luogo, no? Sento un po' come Cristoforo Colombo a una gara di orientamento, no? Insomma, un po' questa cosa un po'... Non so che... perché non sono proprio sicuro che, insomma, di avere quella spocchia, quella boria, no? Quell'aggressività di chi è sicuro che voi volete ascoltare le mie battute sui preti pedofili. Cioè, non ce ne ho. Cioè, insomma, queste battute è un po' così. Insomma, a volte di comicità io ne so quanto, non so, Raimondo Vianello di Campioni del Wrestling. Insomma, per dire un po' questa cosa. E quindi, insomma, l'insegnamento. Dico due cose sull'insegnamento. È difficile insegnare. Noi abbiamo tanti casi particolari in classe e magari non ci sono insegnanti di sostegno. Ci sono bravissimi, ma dovrebbe esserne di più. Io in classe ho tutti, ho l'ipovedente, l'iperattivo, il cardiopatico, il dislessico, lo straniero, il dislessico straniero, che quindi parla bene, che fa il giro. Ho un alunno rom, Birovic, che cambia posto ogni giorno. Perché non ha il concetto sto qua, cioè bravissimo in geografia che i posti li ha visti, non è che... però c'è un po' questa cosa che forse dipende dalla sua cultura, ti elemosina i voti, cioè viene proprio col cartello, prof metti 1 a 7, io senza penna, senza matita, non ce l'ho il libro, non ce l'ho quaderno, no, non ti metto 7 perché tu ieri non hai fatto i compiti a casa, perché non hai fatto i compiti a casa e non ce l'ho a casa, giustamente anche... C'è Abdul Lambagi, che mi è arrivato l'anno scorso in barcone a Lampedusa, quindi non parla bene italiano, lo parla cioè male, senza i verbi, senza i congiuntivi. Si è perfettamente integrato, diciamo subito, no? Un po', insomma, chiudo, dimmi quando, insomma, chiudo un po' questo racconto. Il problema è un po' questa cosa, quando tu devi spiegare, per esempio, che ne so, i grandi classici della letteratura, no? Che noi docenti italiani siamo la classe docente più anziana al mondo, abbiamo insegnanti di latino madrelingua, pensate, abbiamo maestre d'asilo di 68 anni lasciate sole a inseguire 20 pischelli di 3. Per cui io dico, Valditara, metti la legge che almeno l'età del docente non deve superare la somma dell'età degli alunni, che sennò, grazie, no. Quindi tu hai tutti questi casi particolari, sei solo, sei anziano rispetto, cioè il ragazzo africano, il ragazzo indiano, il ragazzo musulmano, devi spiegare i promessi sposi e gli devi cambiare. La maggioranza era musulmana in una classe in cui ero, insomma, vabbè, adesso non racconto dove, però l'ho cambiata. Quel ramo dell'oasi di Damasco che volge verso la Mecca tra due fila non interrotte di palme, viene quasi a restringersi in una striscia chiamata. Insomma, vicino lì c'era questo questo imam che tornava verso la sua moschea quando a un certo punto incontra due predoni sui loro cammelli. Cioè, poi c'è l'alunno indiano che ti dice che vuole la sua versione. Vabbè, quel ramo del fiume Gange che volge verso Calcutta tra due fila non interrotte di vacche sacre, ben quasi restringersi in un tempio yoga chiamato Sai Baba. Una di queste stradicciole tornava a suo ashram, un sacerdote indù, uno bramino che provando a grattarsi tutti i chakra a un certo punto incontra i due maroni. Vabbè, e
è la versione africana, perché vabbè, quel ramo del lago Tanganyika che volge verso Nairobi, tra due fila non interrotte di Giambè, viene quasi ad estingersi in una savana, quando nella savana alle falde del Kilimanjaro uno sciamano vatusso incontra la Merkel e Macron, che dicono: siamo qui per aiutarvi a casa vostra, para ponzi ponzi po. Poi c'è anche l'alunno messicano, vuole la sua versione, quel ramo del lago Titicaca che volge verso il rio degli Amazzoni, che non è in Messico, ma non ce n'avete fiume, non ce n'avete laghi, pezzenti, perché a un certo punto il sergente Garzia, travestito da sacerdote azteco, incontra Donald Trump, che era uno ma rompeva i coglioni per due, insomma. Poi a un certo punto c'è la versione anche rom per Birovich, con Don Rodrigo che incendia la roulotte di Renzo e Lucia, la versione per dislessici, per la Rebecca che dice: quel Lugo del Remo di Moco che golve a demotito, basta! No, chiudo con, perché era un'alunna che aveva un padre assessore del PD, quindi dovevo fare anche la versione per lei, con Renzi e Lucia che si sposa, che si mollavano prima ancora di sposarsi, questo era un po'... E niente, quindi dicevo, no, chiedo seriamente di avere un'attenzione per la scuola, perché gli alunni che sono adesso nelle nostre scuole saranno i piloti di domani, gli ingegneri di domani, i medici di domani, e insomma bisogna che in qualche modo si adeguino già a sentire il sapore della disoccupazione. Ciao Alditara.
Grazie Antonello Taurino, il nome tutelare di questa sera.
Talking all that jazz. We'll be right back.
Direi di passare allora al nostro terzo stand-up comedians, che lo sa, si stava già alzando perché insomma è il terzo e quindi lo sa, Marcel.
Buonasera Radio Popolare, più forte, più forte, più forte. Anche per Pantonio, posso farvi cioè, i miei complimenti per l'intesa e la sintonia tra tutto il gruppo. Quando vi siete formati? Ieri? Ah, ecco, perché infatti si percepiva. Io comunque a voi vi auguro...
Come farsi subito amici di Pantonio?
Sì, sì, no, 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 perché prima gli ha chiesto una cosa, ha sbagliato, e poi io comunque vi auguro il successo dei Gazzosa. Come dice, signora, chi cazzo sei Gazzosa? Fatico. Appunto, grandi Pantonio. Io sono Marcel, Marcel...
Dopo potete bucargli le ruote, no. Non vi preoccupate. So quale macchina ha, non vi preoccupate.
Marcel, come dice, signora... Sì, Marcel non è un nome italiano, assolutamente. Io sono albanese. Perfetto, questa è la reazione che trovo sempre. E faccio sempre un check prima di iniziare. C'è qualche albanese in sala? No? Perfetto. Infatti sono tutti a casa vostra. Tocca a me fare il palo stasera. Sì, sì, sì. Dai, non è vera sta cosa degli albanesi. È cambiata una volta negli anni 90, come mi insegna la signora laggiù in fondo. Si diceva, ti mando gli albanesi per far spaventare qualcuno. Adesso, quando a qualcuno gli dice, oh... Guarda che ti mando gli albanesi. Questo ti guarda e ti dice, ma io non devo ristrutturare casa. Cioè, capite? È cambiato tutto quanto. E io con questo accento vi ho confuso, perché io sono cresciuto in un posto più cattivo dell'Albania. Ostia. Qualcuno di voi conosce Ostia? Se non conoscete Ostia, Ostia è quel bellissimo posto che a ovest affaccia sul mare, a est sulla criminalità organizzata. Assolutamente. E a Ostia io sono cresciuto con degli amici veramente particolari. Ve ne elenco qualcuno. C'era Luca, il ludopatico. Luca era talmente tanto ludopatico che quando la ragazza gli chiedeva i grattini, lui gli faceva, ma ca monetina. Sto facendo un gesto per quelli da casa, di grattare. E l'altro che mi manca un sacco è Marco, il complottista. Marco è un complottista atipico perché ultimamente si droga anche un sacco e quindi fa confusione coi complotti. L'ultima volta è venuto da me e mi fa, oh, ma lo sai che la terra è tonda? È a luna che è piatta. Marco, ma che cazzo stai a dì? Sembri uno di Pantonio. L'altro che invece non mi manca perché lo vedo un po' più spesso, però è quello che si salva un po' del gruppo, è Maurizio, è laureato. Maurizio è l'unico laureato del gruppo, è l'unico che ci insegnava quelle parole un po' difficili per andare a rimorchiare le tipe, parole come ontologico, ampolloso, lapalissiano, che poi io una volta sono andato da una delle vostre e io ho detto, perdonami, non vorrei risultare ampolloso, però è lapalissiano. Questa mi guarda e mi fa... Oh, mortacci tu, amo puti di prima che eri frocio. La guardo e faccio, no, 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 perdonami, perdonami. Si dice omosessuale al massimo gay. Mi fa, mortacci tu, pure comunista sei. Cioè, non l'ho capita questa cosa. Non l'ho capita perché non ha funzionato. Fatelo, fatelo, visto che... È che il problema principale, sapete qual è? Il fatto che manchi un po' di cultura. Cioè, dovete capire che la nostra fonte di informazione principale è Libero. No, forse non ci siamo capiti bene, no? Libero il giornale, Libero il vecchio che trovi sotto casa è 8:15 con Campari Gin in mano, che noi amichevolmente chiamiamo anche Ernokia perché cade spesso ma non si rompe mai. Sì, 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 sì. E questo, e questa è un po' Ostia, è un po' dove sono cresciuto io. E pensate che però ci sta un po' di evoluzione negli ultimi tempi. Ho visto che qualcosa è cambiato. Infatti Luca, il mio amico ludopatico, finalmente... Ha smesso. È un anno che ha smesso. Fategli un bel applauso, per favore. Perché
viva Luca!
È difficile uscire dalla ludopatia. Ha smesso e infatti adesso mi chiama ogni giorno da un anno a questa parte. Ogni volta mi chiama entusiasta tutti i santi giorni. Mi fa, oh ciao, ma come stai? Tutto bene? Faccio sì, Luca, tu tutto bene? Come va? No, tutto a posto. Oggi è il mio primo giorno. Così, da un anno. Questa è Ostia. Io sono Marcel. Grazie.
Mary, chiedo a te,
Ah, direttamente così,
così.
Via. Ok, allora
vai come
prendo
sai.
L'altro microfono, giusto?
Poi questo.
Sì, dai, tengo quello.
Basta.
Ok. Lascio questo. È uguale il suono, hai visto che roba?
È incredibile.
E buonasera a tutti. Innanzitutto, quanti di voi mi hanno già vista? A posto, nessuno, giusto perché. Ok, allora facciamo una cosa: facciamo sentire al pubblico a casa. Vorrei un applauso dalle donne, dagli uomini.
Ma stanno applaudendo anche gli uomini tutti insieme.
Allora, dalle donne e basta. Dagli uomini. Dalle donne. Dagli uomini. Dagli uomini che mi porteranno a letto stasera.
Beh, uno applaudì.
Uno in prima fila.
Dai, scusa.
Non a pagamento, eh?
No.
Lo sapevi? No, perché so come sei abituato tu, mi sa che... Ok. È bello che c'è anche il mio compagno in sala e non ha applaudito, sto stronzo. Bene, buonasera a tutti, sono Mary Sarnataro e non, magari se vi dico cosa ho fatto le Iene. Ora vi è venuto in mente? Colorado? Italia's Got Talent? Era il 2015 Italia's Got Talent, tempo fa, era il 21 marzo del 2015, quasi un anno, quasi 10 anni precisi. E sai, mi ricordo benissimo il giorno, era un giovedì, e me lo ricordo così bene perché il lunedì antecedente arrestarono 41 casalesi. Tra quei 41 casalesi c'era mio cugino. E quella settimana mia mamma chiama mia zia per dire che sono in televisione, e mia zia tutta felice dice: che bello questa settimana, due nipoti in televisione! Questo per farvi capire chi sono. Mi chiamo Mary, ma il mio vero nome è Maria Anna Assunta Mustela Sarnataro.
Vabbè.
Mi chiamo così perché sono meridionale, è il nome delle nonne. Quindi sì. Maria era la prima moglie di mio nonno, Anna la seconda moglie di mio nonno, Assunta la terza moglie di mio nonno. Beh, mio nonno era un uomo d'altri tempi, gli piaceva la figa, quindi si può dire, no?
E come no, figurati.
Okay. Eh?
La signora ha detto
erano altri tempi. Beh, certo, sì, perché adesso se sei una donna singola a Milano, per trovare un uomo che ti trovi sessualmente appetibile, devi andare nei circoli dei reduci di guerra sperando di trovarne uno ancora vivo, o a Radio Popolare. Comunque, detto questo, Mustela è il quarto nome. Vi piace Mustela? Cosa ti ricorda Mustela?
Una crema.
Bravissima, Ira. Mi chiamo così, per la crema. Cioè, mia mamma, dopo tre nomi, ha detto: voglio dare anche un nome. La prima cosa che ha visto girandosi era la Mustela, la crema per i bambini. Ha detto: la chiamo Mustela. Poteva andarmi peggio, potevo chiamarmi Preparazione H, ok? Beh, mio fratello si chiama Fernando Armando Iolando, per dire. Probabilmente mia madre stava imparando il gerundio in quel periodo, quindi... La mia famiglia è un po' strana, mia mamma è una femminista, una di quelle che negli anni 70 era in piazza ad urlare: bruciamo i reggiseni, we have the power, l'utero è mio e lo gestisco io, 9 figli ha fatto. Direi che l'ha gestita un po' col cazzo, comunque. 9 figli, 8 maschi ed io. Ho 8 fratelli maschi. E io non sono neanche l'ultima, io sono la sesta, dopo di me ne ha fatti altri 3. E se qualcuno chiede a mia mamma: ma come mai dopo la Mary ne hai fatti altri? Lei dice sempre la solita frase: volevo la femmina io. Sta stronza. Comunque, una famiglia un po' strana. Mia mamma, femminista, ma ha sempre lavorato. Non ha lavorato per anni alle poste. Mio padre mafioso, entrambi dipendenti statali. E non è vero, eh? No, anche perché se mi sentisse mio padre si arrabbierebbe veramente tanto.
Immagino.
Sì, perché lui è napoletano e camorrista, ci tiene la differenza. Quindi con una famiglia del genere io non avevo tutte queste ambizioni, no? In più, una famiglia numerosa ti porta ad avere un sacco di cose, di pro ma e di contro. Il pro è che quando sei piccolo ti passi tutto, no? Dopo il terzo figlio. Quanti di voi hanno una famiglia numerosa? Non 9, ma anche 2, 3. Voi lì, bravissimi, vi scambiavate i vestiti, i giochi,
sì.
E li passavate, no?
Sì.
Perfetto, io uguale, ci si scambia i giochi, ci si scambia i libri, ci si scambia le scarpe, i vestiti no, perché io ho unica figlia femmina, io i vestiti li scambiavo con mia nonna, ero la prima bambina di 8 anni a sembrare una vecchia nana. Sì, voi ridete, ma io quando ero piccola per andare a scuola non potevo passare davanti alle poste perché avevo paura che mi rubassero la borsa, convinti di trovarci la pensione dentro, ok? Non avevo tante ambizioni da bambina, però ho studiato, ho preso due lauree, una in lingua e una in filosofia, forse perché già da bambina avevo capito che se vuoi andare avanti devi saper usare la lingua, ma con filosofia. E con le mie due belle lauree, di cui una mi sono pulita il sedere e l'altra l'ho offerta ai bisognosi, ho fatto la cameriera per anni. Non sto a raccontare tutta la mia vita della cameriera, se volete sentirla, ma vi annoiate. La cosa più bella che mi è successa quando facevo la cameriera è stato quello che poi mi ha fatto fare un po' lo scatto, perché ero lì e arriva una signora della Milano Bene, con la pelliccia, i gioielli, io ho 21. Si mette lì, seduta con la figlia di 14 anni, mi guarda, mi squadra, quando io mi avvicino per prendere l'ordine, e lei dice alla figlia, amore, devi studiare, se no da grande ti riduce a fare la cameriera. Aveva ragione. No, aveva ragione, ho detto anche alla figlia, ho detto, dai retta a tua mamma, cioè studia, perché io da grande non volevo fare la cameriera. Io volevo fare la zoccola, ma ci ha pensato tua madre e quello un posto c'era, ok? In realtà non volevo fare la zoccola, Ira, volevo fare il lavoro che faccio, ok? Sono molto grata al lavoro che faccio e sono molto contenta di vedere questi giovani qua, giovani.
Vabbè. Giovani dentro?
Questi giovani dentro?
No, sono abbastanza.
No, sono giovani. Sì, sono giovani. Però vedere anche come si sta sviluppando la comicità a me fa molto, molto piacere.
Molto piacere anche noi. Grazie a Mary Sarnataro. Torna a trovarci, Mary.
From Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Black hair, bronze on the way. She had legs and that he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out of the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given a head, she says, hey baby, take a walk on the wild side. Say hey baby, take a walk on the wild side. And I call her is the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. I say, hey Joe, take a walk on the wild side. Go do 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 do. Thank you. for some food and a place to eat. When to the Apollo, you shall see them go, go, go. They say, hey, sugar, take a walk on the wall side. Hey, sugar, take a walk on the wall side.
Pilloline. Pilloline, medi medicine, mangiale se vuoi star bene, mangiale per non morire, no! Una per il coito, una per il collo, una per la febbre, una per gli L, una per dormire, una per mangiare, una per star bene e una per star male. Muori male, 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 muori male. Pilloline, medi medicine, mangiale se vuoi star bene, mangiale per non morire, no! Una per il collo, una per la schiena, una per le felle, una per le felle. Finita.
Beh.
Come non fare di questa canzone il nostro leitmotiv, cari spettatori, per tanti motivi. Io certamente l'ascolterò appena sveglia nelle prossime settimane. Nove, perfetto. Ti ringraziamo.
Grazie, a voi.
Grazie, gli Schianto sarebbero veramente fieri di te. Anche per il finale. Sì, davvero. Sì, devo proprio dire che insomma ci sono incredibili discendenti.
La risposta italiana a Tony F, no, secondo me.
Vero,
dai.
Bene, ma questo fa sempre parte dello stesso progetto musicale, ma quanti brani sì. Ci sono nel progetto musicale?
9? No, il primo disco erano 9 canzoni.
Smettetela di far battute anche voi.
Ho tante canzoni, una ventina.
Non lo sai quante 20. Sono? Sì, dipende.
15,
dai giorni.
20, sì.
Tu ce l'hai la friggitrice d'aria?
No.
Ah, va bene.
No,
perché adesso è diventata la mia ossessione. Adesso lo chiedo a tutti, domani faccio così, tutta la trasmissione così, domani mattina. Allora, va bene. Allora, siamo arrivati alla terza ed ultima comedian in gara. Tu ti ricordi, si chiama?
Certo, Denise.
Sì,
sì.
Il cognome?
No, non
no,
sto cercando di dire.
È la mia scrittura.
Giammusso, è possibile?
Evviva! Denise Giammusso! Anche lei arriva con una raccomandazione. Monica Bonomi.
Comunque,
sì, buonasera a tutti.
Non me l'aspettavo che ci fossero tutti questi raccomandati a Radio Popolare.
Lo so. Guarda, anche noi ormai siamo un po'
così, un po' nel flusso.
Un po' come i ministeri, insomma, cioè siamo un po' così. Ecco. Denise, a te.
Sì, ciao. Io stasera sono qui perché ho bisogno di togliermi un peso dalla coscienza. Devo confessare una cosa che non ho mai detto a nessuno, neanche alla mia psicologa. No, ma io sto benissimo, però, poverina. Poveretta, si è trasferita a Milano da poco, ha pochi pazienti, e mi son detta, perché no, se posso darle una mano. Alla psicologa ho raccontato di tutto, e per esempio gli ho detto di quella volta che a 25 anni, in preda ad un'irrefrenabile voglia di trasgressione, andavo a letto con il mio Bambi della Trudy. Dove sta scritto che solo i bambini possono dormire col peluche? Guardate che ho letto su Impara l'alfabeto, colora, scrivi e gioca, che dormire da adulti con un peluche abbassa i livelli di cortisolo, riduce l'ansia, ma soprattutto alla mattina non devi discutere per chi va prima in bagno. Ah, sia chiaro, questa cosa di dormire con il Bambi è durata poco. Poi sono passata alla pigotta, che una mia amica mi fa, ma Denise, la pigotta è una femmina. E allora? Era meglio andare a letto con un cervo? Eppure minorenne? Addirittura la psicologa ha raccontato del mio sogno ricorrente dove faccio sesso tantrico con Alessandro Barbero. Le ho chiesto, dottoressa, ma se io sogno di fare sesso tantrico con Alessandro Barbero, vuol dire che il mio inconscio vuole mettermi in contatto con aspetti profondi della mia essenza che fatico ad integrare nella coscienza al fine di superare le censure dell'io? Vuol dire che Barbero assume la funzione della figura archetipica del mentore che desidera indicarmi la giusta direzione da intraprendere in questo momento della mia vita? E lei, carinissima, mi fa... Cara, più che altro vuol dire che devo alzarti la tariffa, cara. Oh. Vabbè, che cosa volevo raccontarvi? Ah, sì, il segreto inconfessabile che non ho mai detto a nessuno. Ero al liceo, durante l'intervallo. Sono in classe, seduta in un angolo con le mie amiche del cuore, ve le presento, disperazione, angoscia... Sono in ritardo con la consegna di una tavola di progettazione grafica. Un 3 spaccato si staglia all'orizzonte della mia carriera di studentessa. Mai avuto un'insufficienza in vita mia. Già mi immagino sottoposta alla gogna mediatica. E io che assediata dai giornalisti dichiaro «Sono serena e ho fiducia nella magistratura. E comunque faremo ricorso al TAR del Lazio». Quando ecco... Mi volto verso la finestra e penso, mi butto, ma ammazzo, ma se siamo al piano terra, giusto, salgo al terzo piano e mi butto dall'aula di fisica, che palle, devo fare le scale, faccio per uscire, ma vedo il registro del professore sulla cattedra e la classe è vuota adesso, nessun testimone oculare, a parte disperazione, angoscia, io guardo il registro guarda me e penso... Se la sufficienza non va da Giammusso, Giammusso va alla sufficienza. Prendo la penna e mi do il voto da sola. Con la stessa grafia del prof mi do 6. Neanche il RIS di Parma se ne sarebbe accorto. Figurati quel rincoglionito del prof. Infatti non si è mai accorto di nulla. Ma le mie budella si rivoltavano ogni volta che gli sentivo pronunciare «Giammusso, sì, prof! I gessetti, vai a prendere i gessetti, che cosa meravigliosa, i gessetti!» Ancora oggi le budella mi si rivoltano quando suonano al citofono «Giammusso, sì, chi è?» «Sono il postino, c'è da firmare!» «Oddio, e l'iscrizione nel registro degli indagati? È una multa!» «La multa!» Che cosa meravigliosa la multa! Il rimorso mi perseguita. A volte avrei solo voglia di andare dai carabinieri e di gridare «Sono stata io a mettermi quel 6! Come ho potuto, mi pento! Se solo potessi tornare indietro! Mi darei un 8!» Grazie.
Denise Musso, grazie, grazie. Ve l'avevamo promesso, Paolo Faroni, allora, dal suo prossimo spettacolo in... E allora, che cosa ci fai sentire un estratto?
Sì, faccio proprio l'inizio.
L'inizio.
Sì, perché così.
Paolo Faroni.
Sono nato il 10 luglio del 1975. Nel mio stesso giorno nascevano Camille Pissarro, Marcel Proust, Giorgio De Chirico. Nello stesso giorno, non negli stessi anni. Ora, non so se è a causa di queste coincidenze, ma da quando ho avuto un foglio bianco davanti agli occhi non ho mai fatto altro che disegnare e scrivere, ma trascerò i dettagli questa sera per dire del giorno in cui su quel foglio bianco cominciai a scrivere e a disegnare di una donna, e sempre e solo quella, da quel momento per i 10 anni che seguirono. Senza nemmeno sapere chi fosse quella donna, per molto tempo non me lo sono nemmeno chiesto, gli anni più sereni della mia vita. Poi me lo sono chiesto. E così sono andato da un dottore, perché il dottore mi aiutasse a scoprire chi fosse quella donna. E il dottore ha scoperto niente. Piuttosto però ha scoperto di me altre cose interessanti. Soffro di sdoppiamento di personalità, ho una fervida capacità di astrazione, sono paranoico, monomaniaco, logorroico. Sul logorroico mi sono stupito. Dottore, ma logorroico è una patologia? Certo, giuro che non lo sapevo. Neanche io, prima di incontrare lei. Mi ha detto che sono l'unico caso al mondo di metereopatia all'inverso, cioè non sono io che sento il tempo e il tempo che sente me. Non mi gira la testa perché piove, piove perché mi girano. Ora, il dottore purtroppo mi dava delle risposte che non mi piacevano. Dottore, ho pochi amici. Meglio soli che male accompagnati. Dottore, sto male. Non tutti i mali vengono per nuocere. Dottore, la mia ragazza mi ha lasciato. Morto un papa, se ne fa un altro. Dottore, ma che cazzo fa? Mi cura a proverbi? Cioè, non ho capito, scusi. Pertanto così vado da mio nonno all'ospizio, che mi dice esattamente le stesse cose, però almeno lui è contento di vedermi e non mi barba 80 euro all'ora. Che tra l'altro il dottore mi dava anche delle medicine che in realtà mi facevano dormire, ma non servivano. Mi dava l'ansiolitico spray, le pillole calmanti, il tranquillante endovena, odioso, perché facendo fatica io a trovare la vena, alla lunga mi agitava e alla fine non serviva a niente. E così ho mollato il dottore, e il dottore ovviamente si è incazzato e mi ha minacciato usando Freud: lei non uscirà mai dalla sua fase anale. Poi mi ha dato la parcella. Cazzo, dottore, io non ne esco, vedo però che lei entra, che è un piacere, eh? Così. Allora ho mollato. Senza le medicine però non riuscivo più a dormire, soffrivo di insonnia, ma non importa, perché da qualche parte avevo letto che la notte conduce alla verità e alla saggezza, ma poiché la notte i più dormono, la saggezza e la verità sono per i pochi, e io volevo essere di quei pochi. E poi mi sono detto: ma se continui a palleggiarti tra il letto dello psicologo e il tuo, non troverai mai quella donna, allora vai fuori a cercarla, vai. E così andai nel mio piccolo sputo di città, ed era così piccola appunto che ci volle poco per scoprire che non c'era. Così andai in quella vicina ancora, ma tralascerò questa sera i dettagli dei miei viaggi per dire di come giunsi nella metropoli e di come un giorno incontrai quella donna. E quando la incontrai, io l'abbandonai. Questa sera è di quel giorno che voglio raccontare. È l'ultimo lunedì di novembre, mi alzo alle 7:15, pronto per andare a lavorare. Mi muovo nel mio spazio angusto, io abito in una piccola palazzina di periferia, 11 piani senza ascensore, ma io non abito all'11esimo. Abito al 12esimo, quello abusivo, dove tra l'altro c'è anche un ripetitore del telefono. Io infatti il telefono prende benissimo e risparmio anche sul gas, perché posso friggere tutto senza usare il fuoco. Abito in un piccolo monolocale, o meglio in un monoloculo di 25 metri quadrati con una sola finestra. Il bagno è cieco. Beato lui. In realtà la finestra nel bagno c'è, però è dipinta ed è così fatta bene, è un trompe-l'œil. Per chi non sapesse che cos'è il trompe-l'œil è un'illusione prospettica dell'arte, per cui io, se io su questo muro qua, sullo sfondo, dipingo il mare e lo faccio davvero bene, voi ci credete, vedete che c'è il mare, che uno dice: cazzo, il mare è a Mackmount, ma Milano è una città piena di sorprese. E poi magari per la noia, per il caldo, vi viene voglia di farvi un tuffo, vi buttate, solo che dove c'è il mare non c'è il mare, bensì c'è il muro. E anche dalla finestra del bagno di casa, si vedeva la metropoli di notte. Poi un amico mi ha fatto accorgere dell'errore. Massimo, ti piace il monolocale? Hai visto il bagno? Il bagno c'è la finestra, si vede Milano di notte, non è una visione miracolosa. È miracolosa sì, sono le 11 del mattino. Il padrone di casa, però, mi disse che comunque io dalla finestra quella buona avrei sempre avuto un'ottima vista, non ho mai fatto altro che vedere una nuvola grigia. All'inizio pensavo, vabbè, dai, a Milano sarà il brutto tempo, lo smog, la nebbia. Poi, dopo un anno, mi è venuto il dubbio fugato dall'uomo dei rifiuti. Pirla, ma che la nebbia e lo smog? Guarda che davanti c'hai un cementificio. Un cementificio? Allora il padrone ha mentito. Piume di calcestruzzo, non è un locale notturno. Un quarto alle 8 sono pronto per andare a lavorare. Esco dalla porta di casa, faccio tutti gli 11 piani di scale e il resto, se venite a vederlo il 28.
Paolo Faroni!
Grazie!
Grazie!
Trying to be great, I'm trying to have peace, I'm trying to relate, surviving the streets, reminding the least. Trying to live in the moment, if answer me, don't it, to ride on opponents, I'm having my moment, I rattle, condone it. Trying to live in the moment, trying to be more present, cause sometimes we get lost on social media, posting post hashtags with them corny captions, hating social media, and I'm just stating facts. And wise man told me, listen, see your cell light, he don't post much, he too busy living in real life. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day, so we gon' rock like. Got time, we gon' find a way, so mama check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day, so we gon' seize the day, the day, the day. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day. Got time, we can find a way, my mama told me I can seize the day, so we gon' seize the day, the day, the day. Trying to be king, I'm trying to be loyal, I'm trying to be royal, the ghetto, the figures, don't call me no. Trying to be faithful and trying to be grateful, not trying to be hateful, I'm fully elateful and joyous, the boys running all up in your set, my problems, leave me alone. I power forward through them problems like I'm Karl Malone. Get it? Power forward, that was a sports reference. Spit it off the top of the dome, that be the essence. Love and unity, that's all in my community. Ain't nothing they can do to me, I tend to speak it fluently. It's K-Sparks and it's bottom and we do it better. Southside, killer queens and we rock forever. Got time, we can find a way. My mama told me I can seize the day, so we gon' rock like. Got time, we gon' find a way. So mama, check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like, check it, we gon' rock like. We gon' rock like. Got time, we can find a way. My mama told me I can seize the day. Got time, we can find a way. My mama told me I can seize the day, so we gon' seize the day, the day, the day. Got time, we can find a way. My mama told me I can seize the day. I got time, we can find a way. My mama told me I can seize the day. So we gon' seize the day, the day, the day.
Thank you.